In quel tempo Gesù diceva ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare, non ho la forza. Mendicare, mi vergogno. So io che cosa fare, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno dei debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi offrirà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Anche questa domenica siamo a mensa con Gesù in casa di un fariseo e il Signore continua il suo insegnamento, apre il suo cuore, così come sempre fa, perché gli uomini possano conoscere il Padre e lasciare che la potenza del suo amore trasformi la vita. Il capitolo 15, lo ricorderete, lo abbiamo letto la scorsa domenica, con le tre parabole della misericordia ci ha dato la possibilità di vedere lo stile di Dio. Come si comporta il Padre misericordioso? Accoglie il Figlio, perché Dio è come quel pastore che va alla ricerca dell'unica pecora che si è smarrita, mettendo al sicuro le 99 che non si erano perdute. Lo stile di Dio è simile ad una donna che spazza la casa, accende la lucerna per cercare quella moneta smarrita e poi è capace di far festa al pari del pastore con le sue amiche perché ha ritrovato quella moneta che aveva perduto. Carissimi fratelli e sorelle, Dio ha uno stile che è scandito dalla misericordia e dall'accoglienza, dalla pazienza e dal perdono. Ma qual è il nostro stile? Come ci comportiamo noi nei riguardi di Dio e anche nelle nostre relazioni? La risposta ci viene data proprio dal capitolo 16, da questo brano che la liturgia ci offre oggi per iniziare questo lavoro di introspezione, per entrare nel nostro cuore, per comprendere la dinamica dei nostri gesti, e al tempo stesso per capire che lo stile di Dio è diametralmente opposto al nostro, e noi dobbiamo chiedere oggi al Signore la grazia di convertire le nostre categorie, di cambiare il nostro stile, perché l'amore del Padre misericordioso determini una vita protesa verso gli altri e ricca dell'amore che discende dal cuore di Dio che è nostro Padre. Nella casa di questo fariseo Gesù pronuncia una parabola, un racconto probabilmente preso dalla cronaca quotidiana. Un padrone aveva un amministratore disonesto che non era capace di amministrare per il bene del padrone, ma pensava soltanto a sé. Il padrone se ne accorge e vuole fare chiarezza. Chiede i conti perché tutto venga alla luce. L'amministratore parla con se stesso, al pari del figlio il prodigo, che diceva in cuor suo: quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò e andrò da mio padre. Il figlio il prodigo è come questo amministratore. Vive l'arte dell'arrangiarci. Sembra di pensare soltanto a sé. Inizia ad imbrogliare. Chiama i debitori, i creditori del suo padrone perché siano benevoli nei suoi riguardi. Dal momento che lo abbiamo ascoltato, a chi doveva 100 barili d'olio, lui falsifica la ricevuta e scrive 50. E a chi doveva al suo padrone 100 misure di grano, falsificando la ricevuta, lui scrive 80. Carissimi fratelli e sorelle, siamo noi che ci comportiamo così nei riguardi di Dio. Non riusciamo ad essere dei buoni amministratori. La grazia che riceviamo è straordinaria. La grazia dei sacramenti, della misericordia, della parola, dei nostri rapporti, dell'amore che circola nelle nostre famiglie e nella nostra fraternità. Ma non siamo capaci di metterla a frutto. E questa grazia si perde, senza che noi riusciamo ad essere consapevoli dell'amore di Dio i cui pezzi perdiamo per strada. Se invece, docili alla grazia dello Spirito Santo, riuscissimo a far trafficare i talenti che Dio ci affida, la nostra vita potrebbe essere più bella. Tante volte noi ci lamentiamo con Dio perché manca nel mondo la giustizia, la pace, la fraternità, la coesione. Ma noi che cosa facciamo? Se i criteri che scandiscono le nostre relazioni sono altrettanto ingiusti, così come quelli che scandiscono i rapporti tra le nazioni. Ma c'è un fatto molto strano, molto particolare, nel brano che abbiamo ascoltato. Dio non solo nei nostri riguardi cerca di fare chiarezza, ma vede che questo amministratore ha agito con scaltrezza. Infatti, lo abbiamo ascoltato, il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. Noi, ascoltando questo versetto, inorridiamo. Ma come? Dio loda chi ha fatto del male. Dio loda chi è ingiusto. Dio loda coloro che falsificano. Dio loda coloro che imbrogliano. No, carissimi fratelli e sorelle, Dio non loda quell'amministratore disonesto per la sua disonestà, ma per la sua scaltrezza. Ma questo in realtà è ciò che si verifica anche per noi. Vi faccio un esempio molto semplice. Se io sto male, se ho un tumore o qualcos'altro, sono capace di andare fin su Marte per trovare la guarigione. Cioè,
cerco di sfruttare tutte le amicizie, tutti i rapporti che mi possono aiutare a raggiungere la salute, a sperare nella salvezza e ad allungare la mia vita. Cioè ci mettiamo in moto, perché mi interessa veramente la mia salute, lo star bene, il poter godere delle mie amicizie. Cioè anche io agisco con scaltrezza, riesco ad umiliarmi, a mortificarmi, a utilizzare tutti i mezzi in mio possesso. Però quando si tratta della nostra vita spirituale, non agiamo allo stesso modo. Vogliamo tutto sotto casa. Mi devo andare a confessare, ma dovrei andare un poco prima. Sì, ma poi se ne parla. Ma ho questo impegno, ma c'è anche la messa la domenica. Vabbè, tanto per una volta non fa niente. Non abbiamo scaltrezza, non abbiamo attenzione e delicatezza nell'essere amministratori della grazia di Dio. Ed è questo che fa diventare la nostra vita povera, è il nostro cammino di fede insignificante, perché non riusciamo a mettere a frutto le capacità che il Signore ci dà nel cammino di fede, così come facciamo per tutti quanti gli ambiti della nostra vita. E in tal modo non cresciamo nel rapporto con Dio e non riusciamo ad immettere nella storia quella potenza di Spirito Santo che è capace di trasformare tutto. Abbiamo ascoltato la parola del profeta Amos, che potremmo dire, come tutti quanti i profeti, va controcorrente. Lui era un pastore, abitava un paesino, Tecoa, vicino Gerusalemme, a circa 14 chilometri, a fianco a Betlemme. Viene chiamato dal Signore ad essere amministratore della sua parola, a dispensare la sua volontà, a difendere i poveri, a combattere l'ingiustizia, la disonestà, prima di tutto del re Roboamo e poi di tutti i dignitari di corte, al punto tale che c'è un sacerdote, Amasia, che va da lui e gli dice: tu non devi più parlare, perché parli contro il re e il re non ti sopporta. Amos è deciso e dice: ma è il Signore che mi ha mandato. Carissimi fratelli e sorelle, nella nostra vita ci dovrebbe essere la stessa determinazione di Amos, ma noi nella società, come cristiani, siamo insignificanti, non valiamo più niente. Crediamo di fare qualcosa di buono, ma il bene che facciamo è sempre scandito da egoismo. Che differenza c'è tra noi cristiani e tra coloro che non credono nella società di oggi? Dove sono coloro che, credendo e sperando in Cristo, immettono nella società degli uomini quelle che sono le energie vivificanti e trasformanti del Vangelo? Ci manca il coraggio di Amos, la determinazione di andare controcorrente, la forza che spinge Paolo, lo abbiamo ascoltato nella lettera a Timoteo, ad essere banditore. Dio mi ha reso banditore nella giustizia e nella verità, e io questo lo voglio fare. Dio mi ha reso amministratore, e io questo voglio realizzarlo con tutto l'impegno del mio cuore, con tutta la capacità dello Spirito Santo che Dio mette nelle mie braccia, nella mia mente, nel mio animo. Carissimi fratelli e sorelle, si inizia dalle piccole cose ad essere amministratori. Gesù lo dice: chi è fedele nel poco è fedele nel molto. Non possiamo pretendere di cambiare il mondo se non cambiamo noi stessi dalle piccole cose, dalle piccole cose, dalla preghiera quotidiana, dall'incontro con Cristo nel sacramento della confessione, dall'ascolto che doniamo alle persone che ci stanno accanto, da quel poco di bene che possiamo fare giorno dopo giorno. La vita cristiana è fatta di piccole cose e pian piano diventano delle grandi cose se noi ci lasciamo portare dalla grazia e dalla potenza dello Spirito Santo. Concludo. C'è del bene da imparare anche da coloro che sono ingiusti. Gesù ce lo dice nel Vangelo. Gesù riesce a mostrare come un amministratore disonesto dimostra quella scaltrezza che i figli della luce non riescono ad avere. Lo abbiamo ascoltato. I figli delle tenebre sono più scaltri dei figli della luce. Gesù oggi dice a ciascuno di noi: cosa aspetti ad essere scaltro? Cosa aspetti a mettere a frutto i doni che io ti ho dato? Che il Signore ci accompagni in questo cammino. E Maria, nostra madre e regina, aiuti ciascuno di noi ad essere buoni amministratori della multiforme grazia di Dio che Cristo Signore e Salvatore nostro mette continuamente nelle nostre mani e nel nostro cuore. Amen.